Possiamo registrare?
Ma non la registrare.
Sicuro? Manca tanto?
Un po', però ormai si
andrebbe. Fa una breve introduzione al volo?
No, vabbè. Tanto a due persone non lo spiegare, non lo spiego a voce. Alla flash, la memoria del cellulare, la memoria
del
cellulare. L'hacker, perché
questo è
interessato ad accedere a questa memoria?
Tutto questo lo registro. Vabbè.
Perché l'hacker può essere interessato ad accedere a questa memoria? I motivi sono tanti. Uno può farsi un backup di quello che ha nel cellulare, mettere i cellulari che hanno la rubrica interna. Quelli che memorizzano i messaggi internamente, oppure in casi estremi si può arrivare a scrivere del software che funziona su quel tipo di processore ma che non ha addirittura nulla a che fare col funzionamento del telefonino in sé. Uno se lo può trasformare in una calcolatrice, paradossalmente può farlo, diventare, che so, un apparecchietto per disegnare grafici di funzioni, un videogioco da scabile. Sembra far ridere, però quello è. Dentro la flash cosa c'è? Un programma. Questo programma in genere è formato da un file binario che viene caricato tramite un'interfaccia che si collega al computer. Purtroppo non c'è uno standard per tutti i produttori, per cui se vi interessa la questione e vi capita di riprogrammare i cellulari, noterete che ogni marca ha un suo tipo di programmatore diverso e spesso nella stessa marca esistono serie diverse che hanno bisogno di programmatori totalmente diversi l'uno dall'altro. In questa memoria generalmente, oltre a esserci scritto tutto il programma, c'è quello che si chiama email del cellulare, che è il numero seriale. E qui cominciano le noie, perché qualcuno può dire, tramite l'email mi possono rintracciare, parzialmente vero, perché quando uno accende un cellulare, questo cellulare si collega con un'antenna, questa antenna copre una determinata area di terreno, una determinata porzione di terreno, per cui non possono sapere precisamente dove sei, ma possono sapere la zona. Però, sempre grazie a questi mail, possono sapere chi è il proprietario della scheda che ha effettuato la telefonata. Basta fare un controllo ed è finita. Per cui i più scrupolosi, per non dire paranoici, perché alcune volte si sfiora più la paranoia, possono arrivare a cambiare questi mail per nascondersi, per non farsi intercettare. Lasciamo stare il fatto dei cellulari rubati, che possono essere bloccati tramite questo codice, allora uno lo cambia e via. La blacklist ancora non c'è qui in Italia. Non è una unica, non c'è interconnessione. Però comunque un gestore può bloccare il cellulare tramite questi mail, per cui chi lo ruba può avere l'interesse di cambiarlo. E cosa fanno i produttori di telefonini? Giustamente, per difendere i loro interessi e quelli anche dei gestori, cercano in ogni modo di evitare che questo mail possa essere cambiato. E se una volta era criptato in una determinata area della memoria, adesso lo scrivono in un chip che non è riprogrammabile, che però può essere sostituito da uno vuoto, per cui uno che ha un po' di esperienza di elettronica cosa fa? Toglie il vecchio, mette quello vuoto, lo programma ed è a posto. Adesso si vedrà cosa più inventeranno in più per risolvere questo problema. Naturalmente, oltre a questi chip programmabili solo una volta, l'email è memorizzato anche nella memoria, quella riscrivibile, e in altre aree che sono proteste in vari modi, proteste da lettura, cose strane, insomma, malati. Qui allora vediamo un po'. Come si cambia l'email di un cellulare? Per i modelli vecchi è una cosa abbastanza semplice. Cavetto, seriale, due fili che vanno al cellulare, un paio di comandi e l'email è cambiato. Però è illegale. Perché è illegale? Perché appunto chi fa i cellulari, i gestori devono potersi difendere da chi li ruba. Devono poter bloccare un cellulare che è stato rubato. Adesso la mia intenzione era quella di fare una specie di discussione con interventi anche vostri sulla
sul cambio di idee. Perché
no, boh.
Cambio di idee,
allora se fa sì, basta cambiare due numeri a caso, uno dice come se ne va. Ti può andare bene, esatto. Ti può andare bene che non metti un altro numero uguale, ti può andare male che ne togli un altro uguale. E allora cosa succede? In genere se ne fregano, però può capitare che metti un controllo, trovi due numeri uguali. Cosa fanno? Non si fa nulla. No, come fanno loro a capire che ci sono due cellulari con lo stesso email? Ma
poi avranno successe cose perché avremo città piene di macchine che non hanno solo quella. Sì, non è che non si fa, non si fa, sono 5 anni, dobbiamo mantenere i dati di un'altra cosa che sono 5 anni. È stata approvata anche perché sono ribellati che...
Quelli sono normali loro che fanno anche gli operatori di telefonia fissa. Allora, l'email è un numero che viene che è suddiviso. Allora, le prime cifre sono in genere uguali e poi ci sono quelle che suddividono il produttore e il modello e le ultime sono il vero e proprio seriale che varia da modello a modello.
Quindi quando lo fai lo devi fare con testa?
Quando lo fai lo devi fare con testa.
No, magari
non se ne possono accorgere perché comunque la trasmissione dell'email non avviene assieme alla marca del cellulare. Trasmette l'email e basta. Loro vedono come se gli fosse arrivato il segnale da una sintesi.
No, vedere se magari
no, la SIM non c'entra nulla con l'email. Sì, certamente, sanno sempre chi è che trasmette. La cosa che dicevano prima sul fatto di avere due cellulari con lo stesso email, loro in che momento se ne accorgono? Quando vedono nello stesso istante arrivare due email uguali con accesso alla rete pur avendo due schede diverse. Per il momento loro dicono, com'è possibile che quel cellulare, stesso cellulare abbia due numeri?
Il massimo quando si chiama tra di loro
e l'ha fatto il cellulare.
Io credo che oggi tanto possa diventare.
Ma.
Dai, la macchina,
sì, vabbè, ma in genere la programmazione di quei chip avviene uno dopo l'altro, per cui capita raramente che si blocchi, che comunque si controllano. In questo caso l'unica cosa è sperare che non ti arrivino in casa a controllare, perché sennò si cominciano un po' guai. No, quel cellulare, da dove arriva?
Alla fine aprirò la finestra, c'è un cellulare.
Se ti hanno rubato il cellulare, sperare che lo trovino. Un tempo fa era venuta fuori una cosa del genere e avevo sentito una voce più che altro che per fare il controllo delle telefonate effettuate con l'email del cellulare che ti avevano rubato, quindi con la nuova scheda, veniva a costare una cosa tipo 15 milioni. Mi sembra un po' una stronzata, detto proprio così, perché non ci vuole niente a fare un controllo. Però esatto, a livello privato. Ma non lo fanno. La polizia non controlla. Se va uno di noi, non lo fanno. Se va uno che è un giacca e cravatta, magari la vuole fare in Parlamento, subito.
È stato fatto, hanno trovato il modo con un computer di
decriptare il segnale fino addirittura ad arrivare a intercettare la telefonata, cioè sentire il dialogo tra i due.
In pratica viene fatto, viene crittografata al momento una chiave univoca tra la chiave che è sulla scheda e la chiave che è sul server, e viene fatto un algoritmo al volo, e in teoria non è fattibile, però ovviamente chi ha fatto sta facendo.
Il codice INSI è della scheda, il codice IMEI è del cellulare. L'INSI sarebbe il nome utente della scheda. È l'INSI, il nome utente della scheda. Invece la password si chiama KI. Qualcun altro ha qualcosa da chiedere? Pare di no. Adesso faccio una domanda a voi. Quanti di voi hanno mai portato un cellulare a riparare e quando sono andati a riprenderlo gli hanno sparato una cifra allucinante e si sono chiesti: ma la riparazione vale davvero questa cifra? A volte sì, gli ha cambiato il cellulare, ma poi lì allora cose gravi, e per cambiare un cellulare a 28, quelli che si spegnevano e non si accendevano più. La serie è fallata, gli si spegneva e non si accendeva più. Morto. Morto totalmente.
In realtà quello che credo io, le informazioni di cellulare, passano nei negozi in giro.
Sono tutte dei punti.
Sono tutte dei punti, perché possono cambiare la batteria tampone, possono cambiare lo schermino, cioè quello che fanno.
Sì, ma lo schermino te lo fanno pagare 18 euro lo schermino,
Anche 80,
vale. Anche 80.
No, che qualsiasi cazzata fai sono 80.
33, 18 euro lo schermino del 33. Sì, chi lo fa giustamente vuole avere il
fatto.
Certamente, però spesso applica dei prezzi che sono spropositati per le indagini. Lo so, infatti è capitato anche a me. Tu prendi lo schermo di un 3310.
Io ho visto che è amico 100 euro.
Quando li porti a riparare.
Poi tu ci vai a colori, anche mandando,
ti compri un cellulare nuovo a questo punto.
Mi fa parte tuo mediano di lei, con la mia lista di cose, poi non li trovi,
30 euro?
Però lui mi fa parte, io
mi faccio. Ma che dice lei?
A te lei di normali contratti, cioè c'è sempre fatto che si dunque fai a comprare. Io sono venuto che è negozio, vabbè, ha comunque un potenziale, c'è una persona che è e fa quello che si trova, però secondo me ne ha quanto lo dice.
Io 5 euro un display e il negozio 5 euro, per cui a lui quanto costerà? Meno di 4, sicuro, tra tasse e cose varie costa meno di 4.
Se l'ha rubata anche te.
Quelli lì sì. Devi andare da loro per forza, sì. Dicevamo, spesso chi ripara, cioè i negozi, centri di assistenza, mettono dei prezzi allucinanti per delle stupidaggini. Per esempio, chi è che ha un, aveva un 5110? Il display che non si vedeva più. Esatto. Quello lì non è un documento, sono i contatti che sono di gomma conduttiva. 60.000 lire me l'hanno fatto pagare. Costa 5 euro questo pezzo di gomma.
Me lo regalo.
All'epoca capire più o meno indicativamente cos'ha che non va il proprio cellulare? Sono cose banali, che dette possono sembrare banali, però spesso ci salvano delle sorprese, come quello lì che si è visto, una persona è andata in un centro assistenza, cellulare che si accendeva e si fermava alla prima schermata, centro assistenza, irriparabile, buttalo via, comprate uno nuovo, viene fatto, scusa, puoi dargli un'occhiata, aggiorni il software, a posto. Operazione di 5 minuti. E qui, uno come fa a capire dov'è il guasto? Adesso, senza mettersi a smontare un cellulare, andando a intuito si può intuire, si può capire cosa c'è che non va. Anche, per esempio, un cellulare non si sente più. Cosa fa? La prima cosa che uno viene in mente cos'è? Si è rotto l'altoparlante. Ma non è detto che sia solo quello lì. Può essere un difetto dell'integrato di gestione. E lì cominciano un po' i problemi. Inizia, esatto, inizia a parlare, lo cambi e continuano a funzionare. Qualcos'altro, ma che cosa?
L'integrato è un quarto livello
che può capire cosa è, ma nessuno anche sulla casa ha le apparecchiature per farlo. Perché per controllare un integrato con un sensor loro spesso, la maggior parte delle volte prendono, buttano via un uomo.
Oggetto, la famiglia. L'auto che dice, oggetto. Perché era una cosa della vita, cui era una cerca, e ritagliato sopra.
Ah, questo è quando fanno, se ti cambiano il cellulare perché è rotto, te ne danno uno rigenerato. Lì cosa fanno? Prendono cellulari vecchi che non funzionano, li smontano completamente, puliscono, rimontano, li danno per nuovi, un po' come l'usato.
No, vabbè, magari recuperano il chip da uno che buono.
Lo mettono da uno rotto, recuperano il chip, lo mettono su un altro e li danno per nuovi. Spesso lo fanno vendendoli in scatola per nuovo. Buttano, comprano nuovo, perché adesso non gli conviene, non gli conviene.
Aspettative.
Allora, l'aggiornamento del software lo trovi su internet. Dipende da cosa cerchi, dalla marca del cellulare, dal modello, perché non tutti sono aggiornabili. Per esempio, sui vecchi modelli ormai riesci a fare tutto, leggi, scrivi, praticamente fai quello che vuoi. Sui nuovi spesso non riesci a leggere, scrivi e basta, per cui lì ci devi andare un po' più calmino, perché se scrivi sbagliato, ciao telefono. Sì, usi un software che gestisce un'interfaccia che in genere è collegata alla porta parallela e ti occupi. No, per l'aggiornamento del software alla porta parallela, per la porta seriale la usi in genere per i cavetti, per i loghi e le suonerie, quelli che vengono, i cavetti per sincronizzare la rubrica, quelle cose lì sono sulla seriale. Per l'aggiornamento del software invece serve un'interfaccia parallela, perché la procedura di scrittura del microchip deve avvenire per forza in maniera parallela, perché tu hai in genere tre o quattro piedini che vanno pilotati contemporaneamente.
USB?
No. Al massimo lo puoi usare come loghi, suonerie, rubrica, quelle cose lì, perché alla fine la porta USB è una porta seriale. Con un convertitore diventa una seriale, così non ci sono problemi. Ultimamente stanno uscendo dei programmatori che lavorano sulla porta USB, però sono ancora cose un po', le vendono come novità, però spesso non funzionano, perché sì, la porta USB è veloce, però non sempre la parallelizzazione dei dati avviene correttamente. Perché marca? Vai lì, fai la ricerca e lo trovi. Allora, l'interfaccia anche lì, lo schema si trova su internet. Allora, nel 3310 per gestirlo in maniera seriale sono quei quattro sotto la batteria. Ci sono dei connettori che si infilano lì, lo compri, esatto, lo compri su internet, spesso si trovano anche in negozio. Interfaccia, poi non ci vuole niente ad aggiornare il software, su internet, a parte che ci sono le guide, sono esaustive ormai, gente ne ha scritte quintali di guide, però la procedura non è poi così macchinosa come sembra. L'unico, ecco appunto, l'unico problema che può insorgere quando si aggiorna un cellulare è il fatto che, dato che il cellulare deve trasmettere a delle frequenze e i componenti elettronici hanno sempre una tolleranza, sono le tarature. Il cellulare, prima di essere messo in commercio, viene tarato. Per cui uno che si trova un cellulare da aggiornare, cosa deve fare prima? Leggere le tarature, aggiornare il software e ripristinarle. E non si può sempre fare. Sui nuovi modelli dove non puoi leggere, la cosa diventa un po' problematica. Allora, in genere uno se ne frega, sovrascrive e può capitare che il cellulare non prenda bene, cada la linea spesso, non si riescano a effettuare chiamate, la batteria si carichi in mezz'ora e duri due giorni invece che quattro, quando la taratura riguarda il circuito di carica della batteria succedono anche queste cose. Mi sono perso.
Ma scusa, io ho una gestione software dell'hardware, perché metti il caso, Nokia produce, esempio, 3310, fa la prima serie che avrà un hardware diverso dalla seconda e la terza serie, poi rilascerà un software che verrà tutte le serie. Perché se io di prima serie voglio aggiornarmi, produzionare il software, eccetera, queste tarature gestiranno i vari hardware in modo diverso.
Esatto. Infatti,
io credo che sia già contenuto nel firmware che tutti dentro.
Allora, il firmware è composto dalla parte di programma e poi dalla la chiamano EPROM esterna.
L'ho sempre fatto, però cioè, ho sempre provato tutto già fatto, non sono mai stato lì a caricarlo dentro e poi ripristinarlo.
Allora, perché appunto le tarature se ne vanno lamendo. Ti può capitare appunto di trovare o che non, il cellulare che non prenda bene la linea, o che non riesca a chiamare, la carica viene effettuata male, e problemi che possono insorgere da una cattiva taratura. Mi sono sempre perso. Scusate un attimo, sto cercando di riprendere. Non è che mi date la mano? No, grazie.
Come fai la diagnosi di diagnosi?
Ah, ecco, esatto. Diagnosi del telefono. Si va spesso a intuito. La cosa importante è non farsi fregare. Cioè, se uno si accorge che il telefonino non suona, lo porta e gli dicono, vi ho dovuto cambiare questo, la scheda intera perché era rotta. Fate attenzione, perché vi stanno fregando. Spesso sono delle idiozie, ma davvero delle stupidaggini di prima categoria, che le spacciano per problemi. Tempo fa hanno fatto anche un servizio, non mi ricordo se era Striscia la Notizia alle Iene, batteria scarica portata al centro assistenza e abbiamo dovuto cambiare la scheda perché era rotta, quando c'era solo la batteria scarica.
Alla fine
sì, è tutta fiction.
Alla fine secondo me la cosa più importante è senza quegli autorizzati che sono più o meno controllati. Perlomeno.
Cioè, i centri assistenza autorizzati non sono controllati. Perché 60.000 lire del dominio degli slayer è un centro autorizzato.
Okay.
Anzi, spesso conviene il contrario. Portare in un centro non autorizzato che magari non utilizza ricambi originali, però la qualità nella maggior parte dei casi è la stessa e si risparmia.
Non d'accordo. La questione del dominio sicuramente, però, sì. Sono tutto altri aspetti.
per esempio, se tu vai in un centro autorizzato, non ci sarà mai che il telefonino te l'hanno riparato una settimana prima, dopo una settimana non ti funziona, o per ti succede da altre parti.
Allora,
se, la... se ti succede la notte, prendo e ti danno un telefonino un po' di pacca, però veramente è così, cambia
tutto. Il fatto del telefonino nuovo sui centri di assistenza non autorizzati spesso non c'è, perché non possono, cioè non è che possono prendere un cellulare e dartelo. Sul fatto della riparazione che dopo una settimana va rifatta, se la riparazione è fatta bene non c'è bisogno di farla. Ma sia da una parte, sia da una parte che dall'altra non sai chi c'è.
Dall'altra parte più o meno c'è qualcuno che magari può seguire un corso da una parte, magari per sbaglio fa una cosa,
sono
i 4 o 5, qualcuno sta fare una cosa, l'altro più dall'altra.
Cioè, magari uno sbaglia, l'altro dice no, guarda che non si fa così. Sì, questo è giusto, hai ragione, dalla parte dei centri di assistenza autorizzati c'è personale qualificato che ha studiato, perché portano gente a fare gli stage. Gli insegnano a riparare cellulari, hanno tanto di manuali in cui si descrivono le procedure per effettuare il debug qualsiasi problema del cellulare. La cosa bella è che questi manuali si trovano in rete, per cui chiunque abbia un minimo di pratica può benissimo farlo a casa da solo e risparmiare.
Però se il tipo di cellulare si spegne, così, dopo che faccio controlli grafici, la batteria, fare una diagnosi,
allora il cellulare che si spegne, se cambi la batteria e continua a spegnersi, già gli dici problema di batteria non è, allora cosa può essere? In genere lì provi a prendere un cacciavite e a muovere un po' i contatti in modo da farli aderire meglio, e non è. Allora lì cos'è, dici? Come? Li puoi pulire, magari si sono ossidati, in genere non si ossidano perché li ricoprono, però può capitare. Ma possono anche essere delle saldature fatte male. L'umidità che corrode, la salsedine poi è tremenda. E lì cosa basta fare? Basta dare un punto di saldatura senza neanche aggiungere stagno, basta scaldare, la saldatura si mette a posto da sola. E quelle lì sono cose che magari in un centro assistenza ti spacciano, abbiamo cambiato il connettore perché era rotto, abbiamo cambiato la scheda perché era rotta. Tac, un puntino di saldatura e
ok, io vado in questa funzione, ma faccio tutto quello che posso fare,
allora, i problemi di programmazione si risolvono quasi sempre allo stesso modo. O il cellulare non si accende, o si accende e ti dice portami a un centro assistenza, come fanno i Nokia, proprio contact service, cellulare stesso che fa un controllo di checksum e dice il software è corrotto, io non funziono. 40 euro. Per che cosa? Lì praticamente ricaricano il software e basta. È un'operazione che si fa in 3 minuti netti. 40 euro. Sì, le apparecchiature che hanno nei centri di assistenza costano davvero una barca di soldi, tipo 500 euro un apparecchietto che uno si fa in casa, che funziona allo stesso modo e con 10 euro di componenti se lo fa. 20? Sì, ce la fai tranquillamente. Per cui loro cazzo, come? Vabbè, certamente. Magari lo vai a comprare già fatto in un negozio che lo vendono a 60, la funzione è sempre quella alla fine.
Facciamo le solite ricerche in ultimo, non è tutto, lo possiamo concentrare.
Ecco, purtroppo quello non è possibile, non si può fare, perché l'utente medio non ha, cioè generalmente chi porta il cellulare in assistenza è perché o non se l'è potuto riparare da solo, perché non ha l'apparecchiatura, non è in grado, o perché non sa cos'ha. Per cui lì si va sulla fiducia, però fa una parola grossa, perché fidarsi di un... non fidarsi è meglio, soprattutto dei centri assistenza.
Ma c'è qualcosa di una parte di struttura che per me si fa 200 euro per il cellulare, però guarda, adesso
eh no, purtroppo queste strutture non ci sono, non ci possiamo fare niente. La...
E poi in realtà non è neanche ideale, io per un andatore faccio pagare 100 euro.
Dal protettivo. Non lavora per un solo negozio. In genere il centro assistenza ha più negozi che si appoggiano a lui, in modo da avere sempre un afflusso di cellulari rotti da riparare, altrimenti appunto si porrebbe il problema che dici tu, 2000 euro per un tecnico ogni mese, cosa fa? Ripara 4 cellulari al mese? E allora lì a questo punto i prezzi sarebbero davvero elevati. Quando in genere vai a portare un cellulare a riparare, dico, lo dobbiamo portare in laboratorio, e non sempre hanno loro il laboratorio, ma lo devono portare, appunto, si appoggiano a un centro specializzato e autorizzato. Come si fa ad aprire? La maggior parte dei cellulari hanno le vitine che si aprono con il cacciavite top, anche adesso. I Siemens, anche quelli vecchi, non hanno le viti, sono a incastro. Siemens sono pressoché tutti a incastro.
Gracias.
cellulare
e dopo massimo mezz'ora, se non riesci, c'è cioè che invece da buttare via, prendi e lo butti via.
Quindi in pratica a parte casi macroscopici tipo sovrattensioni che bruciano componenti piuttosto che c'è il tweet con il cellulare la fatica male in scuola o non faccio vedere la cellulare
o cadi in piscina col cellulare in tasca
in mare io ce l'ho
sì perché sei lì che va dentro il costume
sono forse una fontanella puntando il cellulare
può scappare ah sì? Culo
tranne gli anni elettrici la sovrattensione non sono distribuiti e quasi tutto riguardante le software
no perché
torniamo al discorso
non è tutto imparabile via software. In genere quando il software è danneggiato il cellulare non si accende oppure non funziona. Non si accende oppure dice appunto di che c'è un errore di portarlo in riparazione. Quando un cellulare però non si accende non è detto che sia per forza un problema software. Può essere benissimo un problema del dispositivo di accensione. Perché non c'è l'interruttore come sui vecchi computer o come gli interruttori della luce che premi la corrente e premi dall'altro lato e la toglie. Lì sono circuiti che alla pressione danno corrente e si spengono via software, un po' come gli alimentatori elettrici nuovi. Per cui non è sempre facile capire il motivo del guasto. Ed è per questo che bisognerebbe anche un po' informarsi prima di...
Io ho una domanda facile. Volendo sistemare, riparare, ovviare a un problema che è fisico essere di causa elettrica, io ho delle difficoltà ad accedere ai pezzi anche non originali, perché non ho la più valida idea. Posso riferire delle informazioni sulla rete, perché posso fare delle ricerche. Per quanto riguarda invece la componente...
La componentistica, ci sono negozi specializzati che vendono anche al pubblico la componentistica.
Ci può andare i componenti installatori superficiali?
Sì, vabbè, le installatori superficiali dipende, perché le resistenze ancora le sai, gli integrati ce la puoi fare, ma quando hai quelli qui con i pin sotto il chip, lì ci vuole la strezzatura adatta.
Anni fa ho spaccata la bobina, una bobinina.
Sì, sì.
Qua adesso il cinema di aprirlo in inglese contro l'inglese.
Sì, quelli sono tremendi.
La bobina spaccata, il cellulare funzionava ma rondava perché la bobina.
Perché mancava tutta la bobina.
Pezzi del genere si trovano.
Pezzi del genere si trovano, ci sono negozi, in rete se ne trovano non pochi. Uno appunto, come ha detto lui prima, Nixi, all'estero anche se ne trovano molti più che in Italia. Per quanto riguarda sul territorio, oltre vabbè, alle controparti reali dei negozi online, che spesso ci sono, alcuni centri assistenza vendono componenti al pubblico e ci sono negozi che vendono solo componenti al pubblico, fanno da centro assistenza e vendono componenti al pubblico, sì. Adesso qui a Genova non lo so, a Torino c'è per esempio la Italcel, che se non sbaglio ci dovrebbe essere un po' sparsa per tutta l'Italia. Uno va in questo negozio e chiede il pezzo, loro glielo danno tranquillamente, senza problemi. Allora, i componenti che danno questi negozi sono sciolti, quindi uno va lì, chiede il display, l'integrato di gestione della carica e queste cose qui. La batteria tampone sì, che spesso è un problema che si risolve in un attimo, però 40 euro, questo qua. Sì, questo qua infatti è la batteria tampone scarica. Quando si toglie la batteria anche solo per un attimo l'ora va via. Infatti. Problemi così uno dice non tiene più l'ora. Uno non è che sta lì a togliere la batteria ogni 10 minuti, perché adesso esistono gli adattatori per la doppia scheda, anche in casi estremi. Però uno dice ha un problema, non tiene più l'ora. Cosa fa? Porta in negozio, 25 euro, per che cosa? Per una batteria grossa così, come quella di un orologio, spesso anche più piccola, che al negozio costerà sì no 2 euro e 5 minuti di lavoro. Per questo la cosa che bisognerebbe fare è informarsi. Abbiamo una rete efficiente, Google, un motore di ricerca che funziona, dove si trova quasi tutto. Quando uno ha un problema si va a informare, chiede agli amici, chi se ne intende. Spesso i problemi sui cellulari si riescono a risolvere anche senza andare ai centri di assistenza. Consiglio che do io, cercate di fare le cose a casa, perché fuori vi fregano, a meno che non sia un vostro amico, come può essere quel ragazzo di prima che è stato via, che dice io riparo cellulari non per professione ma per hobby, allora lì è un amico, dici fa la riparazione, gli lasci qualcosina e via. Ma i centri di assistenza sono per la maggior parte delle associazioni a delinquere legalizzate, perché uno non gli può dire niente, loro fanno il loro lavoro e quello è. Per cui la cosa che posso dirvi, se avete un problema andate su internet, cercate il manuale di servizio del vostro cellulare e spesso riuscirete a risolvere il problema con quello lì.
Due domande. Casi di cellulari molto simili tipo 3310, 3330, ci sono delle effettive differenze hardware insormontabili o con qualche accorgimento si riesce?
Effettive differenze hardware ci sono, sono però delle idiozie. L'unica differenza tra il 3310 e il 3330 è la memoria, la quantità di memoria a disposizione. Il 3330 ha il doppio della memoria del 3310, perché ci deve stare un software più elaborato, deve gestire il WAP e ha un minimo di memoria per la rubrica. Quelle cose lì sono cose, uno va a comprare un cellulare, lo paga 90 euro, un altro cellulare per un'idiozia lo paga il doppio, e sono delle pratiche che sono diffusissime.
Su qualsiasi cosa,
dagli orologi, qualsiasi cosa. E sono pratiche diffuse che spesso chi compra non riesce a identificare. Un altro esempio, questo qui, è uguale, identico come hardware al... No, questo è un 8310. È identico al 6510, uguale. Le cover sono le stesse e montano. L'unica differenza è il display, uno ha il display ad alta risoluzione e l'altro a bassa risoluzione. Il software, perché uno deve gestire l'alta risoluzione e la bassa risoluzione, e basta. Loro ti vendono un cellulare, all'epoca lo vendevano quanto? 350 euro, e un altro te lo vendono a 500, a loro non costa assolutamente nulla mettere un display al posto di un altro. Per cui anche qui, quando si può, uno compra quello che costa meno, fa la modifica e ha quello buono. Il problema di questa modifica qui è che la garanzia non si può assolutamente pretendere, un po' come quando uno si ripara il cellulare in casa. Spesso non si vede la riparazione, perché non hanno sigilli di garanzia, a meno che uno non la apra come i Siemens che sono in casa, in genere si vede che è stato aperto perché si rovina. Sì, meglio brutto ricordo queste cose. In genere non si vede se un cellulare è stato aperto o no. Di quelli, parliamo di quelli con le viti, gli altri è un po' più difficile stare attenti. Per cui anche un cellulare riparato in casa, se non vanno proprio a guardare il pelo nell'uovo, si può spacciare per nuovo, cioè mai toccato. E non è che sia tanto giusta una cosa del genere, però loro fanno i loro torti, noi facciamo i nostri. Loro fanno riparazioni a prezzi esorbitanti e noi ce le facciamo in casa.
No. Un'altra...
Allora, secondo me, questa è una mia personale opinione, chiunque può dire quello che vuole, secondo me i Nokia sono tra i migliori cellulari che siano mai stati fatti. Sia come resistenza, sia come software penso che i Nokia siano in assoluto i migliori. C'era... cellulari, però posso dire che gli Alcatel se la cavano malaccio.
Un Alcatel per 6 anni non ha mai avuto un danno.
Però vedi quei cellulari lì, come
questo modello così grosso.
Sì, vabbè, ma quelli, però come software cosa ti dava quel cellulare lì? Un display con 2 linee di testo e nient'altro. Chi se ne frega? Telefonarci, però uno che compra un cellulare in genere pretende che sia un qualcosa di funzionale.
Sull'affidabilità,
guarda, ci sono dei cellulari che sono, adesso non mi viene in mente la marca, però tipo cellulari,
Sendo cose strane.
Sì, cose strane, che non si sentono tanto in giro. Tipo, tempo fa ho visto un cellulare che aveva la batteria collegata alla scheda tramite 2 fili e un connettore. E, tempo 10 giorni, il filo si era staccato dal connettore. Più o meno, una cosa del genere. Quei cellulari lì sono per quanto possibile da evitare. Meglio spendere qualcosa in più ma avere in mano un prodotto di qualità di cui sei sicuro, che risparmiare e avere qualcosa che non sai quanto ti dura, che ti può cadere una volta a terra e aprirsi 1000 euro. Capita anche quello lì. La guerra, però tiene.
A confermare il tuo giudizio.
A confermare il tuo giudizio.
Mi sa che lo uso. Adesso vedo le pubblicità tipo delle schede apposta, PCCastri, PC per collegarsi a internet, eccetera, con 6 euro per questo cercamento, mi posso collegare dal portatile a internet con questo, però mi sposta una servita, basta, senza problemi,
infatti
è caduto miliardi di volte.
Cado, mi sa
che sono di quello che avrei magari di 9, se sei trovato del di 9.
Non lo sopporto, perché sono così abituato a scrivere così, ormai, cioè, guarda i casi. Come sono finito? Cioè, forse
il T9 è un'invenzione.
Il T9 è 75-10, non mi ricordo più, il T9 50.
Ah, sì.
La versione di una band del T9-10, che non aveva il T9.
Non aveva il T9.
C'era una correzione software per cui ti levava 2 giochi e 50 numeri in rubriche e ti metteva il T9.
Sì, sì, infatti. Quello è il 6110.
50.
50, insomma, ce l'ho anch'io quello lì. Solo che non sono riuscito a fare la modifica anche perché non ho voglia. Metto proprio così alla spiccia. Quei modelli lì cosa fanno? Stesso hardware, cambiano, modificano il software, tolgono qualcosa in più e mettono delle funzioni secondo me utili come il T9, perché comunque è più agevole, uno deve stare lì a premere 200 volte in così. Spesso dà fastidio, o non ha le parole, o scrive delle cose assurde, perché non è, cioè comunque scrittura intuitiva, non intelligente. Dicevamo, togliendo alcune funzioni in più, danno queste utility che servono. Però anche lì non lo fanno gratis. Cioè, lì magari prendono lo stesso hardware, cambiano il nome del modello, te lo vendono come se fosse un altro modello, ma è la stessa identica cosa con un software diverso.
Ora che mi hai detto questa cosa, io ho un 3310 e mi stampo sulle palle che salvi solo 10 messaggi. Ipotizzando che io non usi i giochini, c'è modo...
I messaggi sono sulla scheda.
Ma non sulla scheda.
Sono sulla scheda. Solo alcuni cellulari hanno lo spazio nel... tipo questo qua. Sì, 2 ore e mezza per aprire la carta.
Però per esempio su 3330
c'è lo spazio
sia sulla,
perché appunto avendo il doppio della memoria non tutta viene usata per l'implementazione dell'UAP, per cui l'altra resta libera per dei giochi diversi dai soliti e della memoria utilizzabile dall'utente.
Allora,
spesso si trovano dei software software modificati per i cellulari che hanno delle funzioni, cioè nello stesso spazio hanno delle funzioni che non si trovano da nessuna parte. Tipo, cioè, esistono dei software per il 3310, sì, diventa 3315, che sarebbe la versione asiatica, che ha delle funzioni in più che qui non, non sono mai state documentate, e a volte hanno anche delle modifiche per cui hanno delle funzioni che alla Nokia proprio non esistono. Tipo, ne ho visto uno che aveva il grafico in tempo reale della rete. C'era un grafico con i due assi che diceva quanto prendeva il cellulare, al posto delle quattro pacche. Cose proprio mostruose.
C'è il tetto nasale rotto? Ok, è fortunato.
Già che cambiano di vista vuol dire che qualcosa.